Rete Italia. Un pezzettino di Italia nel cuore dell'Australia.
E un buongiorno da Susanna Burchielli, all'ascoltatore di Rete Italia. Oggi Daniele ci cede gentilmente la linea prima del consueto programma delle dediche per annunciare un'iniziativa importante volta a sostenere la nostra comunità e le persone più colpite a livello finanziario, soprattutto dagli effetti della pandemia. È stata infatti firmata una convenzione tra il COASIT di Melbourne e il Consolato Generale d'Italia per offrire sostegno finanziario ai più bisognosi nella comunità italo-australiana. E per illustrarne i dettagli abbiamo quindi ospiti il direttore del COASIT Marco Fedi e il console generale d'Italia per Luigi Trombetta. Benvenuti.
Grazie, è un piacere essere collegati con voi e con l'amico Pierluigi Trombetta, che saluto.
Grazie Susanna, anche per me è un vero piacere parlare con te. Un saluto a tutti i connazionali che ci ascoltano e un caro saluto a Marco Fedi.
E allora buongiorno, e comincerei chiedendo al nostro console Pierluigi Trombetta di spiegare agli ascoltatori i meccanismi di questi aiuti finanziari.
Prima di parlare dei meccanismi, io credo che forse sia importante definire quella che è la filosofia di questo accordo. I consolati, le ambasciate del mondo hanno sempre dato assistenza anche finanziaria ai connazionali, ma non si era mai verificata una situazione così grave, almeno negli ultimi anni, come quella che si è verificata col COASIT, soprattutto i giovani di nuova immigrazione che sono ovviamente stati colpiti in maniera particolare perché lavorando nell'hospitality hanno di fatto perso ogni forma di lavoro. Nella prima fase della crisi, quello che abbiamo fatto come consolato, abbiamo cercato di aiutarli a partire. E questo ha di fatto sgonfiato di molto il problema, perché migliaia di ragazzi hanno lasciato l'Australia, purtroppo hanno dovuto lasciare l'Australia, ma in un certo senso per fortuna, perché ora non si trovano nelle difficoltà in cui si troverebbero se fossero rimasti. Li abbiamo aiutati, abbiamo avuto un rapporto diretto con Qatar, non perché abbiamo scelto Qatar, ma perché Qatar era l'unica compagnia aerea che volava, siamo riusciti a ottenere degli sconti e li abbiamo aiutati. Questo ha di fatto alleggerito la situazione, però ora ci troviamo, soprattutto dopo la seconda ondata che ha colpito Melbourne, con la situazione grave di chi è rimasto e di chi giustamente vuole perseguire il sogno australiano e ha un momento di difficoltà. E per questo, anziché fare da solo, il consolato ha deciso di unire le proprie forze con il COASIT, contribuendo finanziariamente a un'iniziativa, e dal punto di vista finanziario poi ovviamente il COASIT ha pareggiato il contributo del consolato, per gestire insieme un problema che non poteva essere gestito in maniera isolata da nessuna delle due istituzioni.
Ecco, mi ha anticipato una domanda che avevo in serbo per lei successivamente. E come descriverebbe appunto la situazione dei nostri connazionali in questo momento? Quindi mi riferisco a coloro che sono più in difficoltà rispetto alle condizioni appunto di 6 mesi fa, come diceva lei, con la perdita improvvisa di molti lavori nel settore dell'hospitality. Cos'è cambiato per chi è rimasto e quali sono le problematiche più urgenti per cui ci si rivolge al consolato?
Chi è rimasto, come ho detto prima, è chi soprattutto, ma non solo, giustamente vuole continuare nel sogno di costruire un futuro qui in Australia, o comunque di crearsi un'esperienza importante qui in Australia, magari la lasceranno in futuro, però portarsi dietro questa esperienza importante, ed è giusto aiutare questi ragazzi. Abbiamo aiutato chi voleva partire, adesso bisogna aiutare chi è rimasto. La situazione è estremamente difficile, ma questo è evidente. È difficile per tutta Melbourne, è difficile per tutto il Victoria, ma è particolarmente difficile per i nostri giovani, perché il settore che è stato più colpito dalla crisi è stato quello dell'ospitalità. Quindi se tutta Melbourne sta soffrendo, l'ospitalità in particolare sta soffrendo ancora di più, e quindi di riflesso i ragazzi, non solo italiani ovviamente, perché ci sono ragazzi di tutti i paesi del mondo che lavorano nell'ospitalità qui, però ovviamente il nostro interesse è per i ragazzi italiani. Questi ragazzi stanno particolarmente soffrendo, e in fondo sono i nostri figli, insomma. Quindi al di là del dovere istituzionale c'è anche un dovere morale di venirgli incontro.
E Marco Fedi, mi rivolgo ora a lei. Quali segnali invece arrivano al COASIT sugli italiani più colpiti dagli effetti a catena della pandemia, anche rispetto appunto all'impatto dei primi mesi?
Ma in realtà questa non è la prima risposta comunitaria all'impatto davvero complesso, perché l'impatto ha avuto ripercussioni sul lavoro e quindi sul reddito, ma anche sulla condizione psicofisica di tanti nostri connazionali, anche giovani. E la prima risposta è arrivata da varie organizzazioni a livello locale che hanno messo su iniziative di sostegno, poi c'è stata la risposta comunitaria del NOMIT, alla quale anche noi abbiamo dato sostegno. Ora c'è questo passaggio ulteriore ad una fase un po' più, diciamo, strutturata anche sotto il profilo delle verifiche, dei controlli e della burocrazia, che purtroppo in qualche misura dobbiamo tenere presente per evitare che risorse pubbliche, che sono poche, accompagnate da risorse del COSIT, anche queste limitate, arrivino a chi ha davvero più bisogno di sostegno in questo momento. Quindi la situazione è una situazione in evoluzione. Io sono certo che con il graduale ritorno a cosiddetto COVID-19 normality, che ci sia una situazione in cui riusciremo a gestire il virus, a gestire la riapertura e quindi con la ripresa delle attività economiche ci sia un ritorno graduale alla normalità anche per tanti nostri giovani. Il vero problema in questo momento è che non abbiamo un dato realistico sulla loro presenza, perché molti di questi nostri giovani, con i quali in questi giorni alcuni nostri operatori stanno dialogando, non sono registrati al Consolato Generale di Melbourne, sono, per usare un termine, sconosciuti. Questo significa che le verifiche dovranno ora essere un po' più approfondite, forse. Il nostro auspicio, che era quello di poter erogare un contributo immediato in poco tempo, dovremmo rivederlo e fare qualche controllo in più per coloro che non sono registrati. Ovviamente chi è già registrato al consolato avrà un percorso facilitato, ma questo dà un po' il segno di quello che è avvenuto in questi anni. C'è stato un flusso di nuova emigrazione verso l'Australia. In molti casi il visto vacanze lavoro è diventato un modo per sfuggire alla situazione di difficoltà economica in Italia e sperare di trovarla qui, in un paese che invece in pieno Covid-19 ha escluso proprio il sostegno a queste tipologie. E ora noi dovremmo chiedere, da un lato, al governo italiano di avere attenzione, e lo sta facendo, questo è un segnale di attenzione verso queste tematiche. E dall'altro al governo australiano di evitare di trasformare questo esercito di giovani che arriva dall'Italia in un, diciamo, sfruttamento delle loro qualifiche, delle loro capacità lavorativa, senza però offrire nessun tipo di protezione. Ora, questa è un'analisi ovviamente di cui mi assumo tutte le responsabilità. Ci sono delle restrizioni, dei limiti oggettivi. Proprio legati al tipo di visto vacanze lavoro. Se il visto vacanze lavoro deve essere inteso come quello che originariamente doveva essere, cioè un modo per offrire un'opportunità formativa e di lavoro in Australia, beh, allora sarà il caso che lo riportiamo a quei livelli e informiamo meglio i nostri giovani su quali sono le situazioni che poi andranno a vivere, ad affrontare direttamente. Sia che debbano affrontare Covid-19 o altre situazioni drammatiche come questa, oppure una situazione di normalità in cui comunque alcuni diritti devono essere tutelati e al momento forse una riflessione su quali di questi diritti sono tutelati e sugli aspetti sui quali dobbiamo lavorare dovremmo farla tutti insieme.
Quindi è sicuramente necessaria più chiarezza, ma quindi
Volevo
per tornare.
ricordare che in questo momento la procedura di registrazione è molto semplice. Ci si registra sul sito del COSIT, c'è un modulo di registrazione. Il modulo è molto semplificato, arrivano a noi della serie di informazioni, i nostri operatori le verificano, poi facciamo una verifica con il Consolato Generale di Melbourne. E a quel punto, se siamo in grado di verificare tutto, possiamo erogare il contributo. Se non siamo in grado di verificare tutto, dovremo fare dei controlli ulteriori. Ecco, e quindi l'appello a chi ci ascolta, a chi sa già di questa opportunità, aver coscienza di questo elemento.
Quindi
Ecco.
di essere registrati, questo è il passo, il primo passo è assolutamente necessario, di essere registrati al consolato?
Susanna, non è, se posso intervenire, non è. La normativa è stata cambiata appositamente per venire incontro anche a chi non è
Ah,
registrato
ecco.
all'AIRE, perché l'emergenza prevale sulla burocrazia, evidentemente. Quello che però Marco Fedi ha sottolineato è molto importante. La registrazione all'AIRE, a parte che è un obbligo di legge, ma è importante per noi per avere il quadro della situazione. Senza questa registrazione non possiamo avere un quadro della situazione completo, ma è anche un vantaggio per chi si registra, perché ad esempio essere iscritti all'AIRE significa poter essere inclusi evitare di dover pagare le imposte sia in Italia che in Australia, cosa che potrebbe capitare se una persona non è iscritta all'AIRE. Invece con l'iscrizione all'AIRE le imposte pagate si pagano solo in Australia e basta per chi lavora qui. Per chi torna in Italia, se è stato iscritto all'AIRE, ci sono anche dei vantaggi di natura fiscale per un certo periodo appena rientrato in Italia. Sono tutta una serie di vantaggi concreti che chi non si iscrive all'AIRE non può ottenere.
Quindi comunque essere iscritti all'AIRE è auspicabile, ma non esclude gli altri. Ma e quali sono gli altri
È
passi, quindi, in
obbligatorio per legge, ma in questo caso non
questo caso di
esclude dal
emergenza?
contributo.
E quali sono gli altri passi da seguire, quindi, per chi, e soprattutto anche chi può usufruire di questi aiuti? Qual
No,
è il
noi saremo
profilo?
ovviamente adotteremo, come ha già ricordato il Consiglio generale Trombetta, adotteremo massima flessibilità. È evidente che se una persona è già iscritta all'AIRE e otteniamo la verifica sui dati di registrazione, è molto più semplice. Nel caso che queste persone non risultino iscritte all'AIRE e risultino sconosciute, dovremo fare dei controlli in più, ma questo assolutamente non significa che che non potranno accedere al contributo, al sostegno che comunque erogheremo in tempi rapidi, diciamo nei tempi più veloci possibili, tenendo conto del fatto che dobbiamo comunque rispondere di risorse pubbliche. Io devo rispondere per la parte del COSET al mio consiglio di amministrazione che ha approvato, diciamo, questo programma, questo progetto che poi noi intenderemmo, ecco, uso il condizionale perché è d'obbligo, intenderemmo mantenere, avere la possibilità di intervenire in casi di questo tipo a sostegno di chi è in difficoltà, non solo oggi, post-Covid-19 o nella situazione in cui siamo oggi, ma anche in futuro, e poter accedere a un tipo di sostegno per chiunque si trovi in difficoltà in Australia o nello stato del Victoria.
Potremmo entrare anche più in dettaglio della natura di questi contributi finanziari, se ci sono vari livelli in base alle diverse necessità?
Ma noi abbiamo stabilito un principio che è, diciamo, ragionevole, di non superare i $500 come tipo di contributo, diciamo, immediato. In alcuni casi, essendo delle situazioni molto più complesse, che vengono ovviamente da noi verificate, e situazioni in cui il contributo richiesto è superiore, facciamo ulteriori verifiche, facciamo firmare una dichiarazione di indigenza nel pieno rispetto delle norme italiane e anche delle norme australiane. E di solito riusciamo a superare il limite dei $500, ma diciamo che per evitare che ci sia un eccesso di richieste, quando poi comunque il fondo è limitato e non è un fondo senza fondo, è un fondo che ha un fondo e un limite, dovremo poter garantire a tutti di accedere a un minimo di sostegno, quindi diciamo il principio di non superare i $500 come minimo che ci siamo imposti, diciamo generalmente cerchiamo di rispettarlo.
Si tratta di $500, si tratta di un prestito.
No, questo
No,
è proprio la nostra.
questo è da escludere perché il prestito, no, sono fondi che abbiamo messo a disposizione, lo Stato italiano li mette a disposizione per la parte che riguarda il contributo che è arrivato dal Consolato Generale di Melbourne, analogamente per il COSI, non è un prestito, è un sostegno immediato nell'emergenza che non dovrà essere restituito.
E quindi, ricapitolando, il primo passo da seguire per farne richiesta, quale sarà?
Il primo passo è sul portale del COSIT, cosit.com.au, e c'è in immediata evidenza al centro della pagina un link che porta a un modulo di registrazione. Con quel modulo arrivano a noi i dati e gli allegati, che sono generalmente l'immagine o il PDF del passaporto e altri documenti che diciamo, consentano a noi di capire la situazione economico-finanziaria della persona. Poi i nostri operatori faranno seguire all'analisi del modulo e dei documenti una telefonata di verifica, e questi dati vengono ulteriormente verificati col Consolato Generale di Melbourne, e poi eroghiamo il contributo o, in alcuni casi, se c'è un approfondimento da fare, approfondiamo.
E non vi è una scadenza per farne richiesta, si pensa anche
La
di.
scadenza, dicevo, è quando avremo toccato il fondo del fondo. A quel punto saremo costretti a dire non abbiamo più risorse e comunque non è detto che non si trovino altre risorse. Ad esempio, nella prima risposta comunitaria organizzata dal NOMIT, anche la radio, anche Rete Italia ha dato un sostegno nella raccolta di fondi attraverso diciamo la radio, quindi è
La comunità,
possibile che
sì.
si attraverso la comunità, sì, appunto, che si possa accedere a risorse comunitarie in altri modi. E naturalmente questi fondi continueremo a erogarli e continueremo a informare la nostra comunità, inclusi i nuovi arrivati, su quello che stiamo facendo.
Ma una persona può richiedere più di una volta lo stesso aiuto se si trova in condizioni particolarmente gravose?
Diciamo che quello che noi stiamo dicendo è no, però è ovvio che ci possono essere delle eccezioni che però andranno verificate. Quindi generalmente no. Anche perché vorremmo cercare di utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione, che ripeto non sono infinite, per cercare di assistere il maggior numero possibile di persone. Allo stesso tempo, se ci sono delle situazioni di particolare gravità, non solo ne terremo conto subito, ma è possibile anche tornarci, certo.
E questo indipendentemente dal tipo di visto, quindi non ci si rivolge solo a chi non è
Il visto per
permanente.
noi non è un problema. È evidente che il fondo sia nato in particolare per i giovani di recente migrazione.
Certo.
Ciò non toglie che anche altri connazionali che si trovano in difficoltà per il Covid possono naturalmente accedere a questo fondo, non è esclusivo per una categoria di italiani.
Va bene, il nostro tempo a disposizione volge al termine, se i nostri ospiti non hanno ulteriori informazioni da aggiungere.
Non volevo solo
Quindi.
ringraziare la radio per averci dato la possibilità di far conoscere questa iniziativa, che mette veramente vuole annullare qualunque forma di burocrazia. C'è un'emergenza, va affrontata al di là della burocrazia. Questo è lo spirito dell'iniziativa.
Quindi anche tempi veloci si prefigurano, di
Tempi rapidi, sì.
erogazione, rapidi. Va bene, io ringrazio Marco Fedi, direttore del COSIT di Melbourne, e il console Pierluigi Trombetta per essere stati con noi oggi. E
Grazie a te per averci
ringrazio voi.
ospitato. Arrivederci.
un saluto da Susanna Burchielli e passo la linea a Daniele per il consueto programma delle dediche.
Accendi la tua passione per l'Italia. Accendi.
Rete Italia, la radio italiana in onda in Australia.